21. Un grazie di cuore per la vostra vicinanza e il vostro sostegno.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Auguriamo a tutti buon ascolto.
Ben trovati, una buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Mater che sono in collegamento con noi per passare insieme questa ora di spiritualità in onore di San Giuseppe, della Sacra Famiglia, perché davvero questa famiglia diventi un esempio radicale, nel senso che il loro modo di vivere è diverso dal nostro, ma i sentimenti del loro cuore sono i medesimi, e quindi avere, immagazzinare questa freschezza dei sentimenti che appunto legava il nucleo di questa bella famiglia, questa Trinità terrestre. Allora, o Trinità terrestre, Giuseppe, Gesù e Maria, in quest'ora di spiritualità e di preghiera e di meditazione, otteneteci dalla bontà del Padre la grazia di vivere e di sperimentare momenti di gioia e di festa. Vorremmo far vibrare i sentimenti che hanno animato i vostri momenti di preghiera, gli accenti di Maria che sapeva ringraziare, di Giuseppe che sapeva ottenere la forza di obbedire, la gioia di ringraziare anche lui, ma soprattutto i sentimenti di Gesù quando passava le sue notti in orazione nei luoghi deserti a colloquio con il Padre. La natura umana si metteva in comunione, quella di Gesù appunto, in comunione con la natura divina, ed era un travaso di luce, cioè l'umanità di Gesù acquistava lucentezza ed energia ed per entrare a contatto con le persone e a tutti portare quella trasparenza di divino che illuminava anche gli angoli più bui dell'esistenza umana. In questa sosta di riflessione, di preghiera, o Gesù, Giuseppe e Maria, insegnateci il posto in questo romanzo di eternità. Aiutateci a scoprire i disegni di Dio nella grande orchestra della storia della salvezza umana, nella quale Dio semina note a volte strane, a noi incomprensibili. Voi, o Trinità terrestre, che che avete peregrinato nei sentieri misteriosi della nostra salvezza, insegnateci ad indossare ogni giorno il nostro vestito profumato della nostra umanità, che possa essere davvero rispecchiarsi dentro alla vostra luce e diventare così un inno di lode a Dio. Aiutateci allora a coinvolgere nel nostro canto tutte le persone che sono in ascolto con noi questa sera, chi ha la voce rotta dal pianto della malattia, armonizzare il gemito dei bambini, irrobustire le speranze dei giovani, e a noi concedete, Trinità terrestre, Giuseppe, Gesù e Maria, la gioia di danzare in questa musica universale dell'amore per sollevare anche il mondo e far partecipare alla gioia di essere amati, di sentirsi amati da Dio. Lo scorso anno a Milano si è celebrato l'Expo dedicato al cibo e proprio in questi giorni hanno finalmente scoperto che non si può buttar via così leggermente, con leggerezza, il cibo che avanza, e questo è stato un frutto di questa Expo. Beh, una cinquantina di anni fa l'Expo fu celebrata appunto a Bruxelles e sopra i capannoni campeggiava una enorme figura di un monaco in atteggiamento di preghiera, e sotto c'era una scritta a caratteri cubitali, e sulla scritta, presa da una frase di Blaise Pascal, virgolette, tutte le sventure dell'uomo provengono da una sola causa, due punti, che egli non sa più fermarsi in riposo in una stanza. Queste valanghe, queste frane della vita umana nascono da questa nostra incapacità di fermarsi a pensare, a meditare, a riflettere e a progettare. Il profeta Geremia dice: desolata quella terra dove non c'è nessuno che sappia pensare con il cuore, che non sa pregare, che non sa ascoltare, non sa custodire nel cuore la parola divina, ad imitazione appunto della Vergine Maria, che viveva la sua vita contemplando e ascoltando le parole che aveva udito dall'angelo, ma anche dall'esperienza se faticosa di Giuseppe e di quella di Gesù, che sotto i suoi occhi di mamma cresceva in sapienza, età e grazia. C'è una bella frase della Bibbia che potrebbe essere eco e testimonianza e foto espressiva del nostro mistero, della vita di ciascuno di noi che stiamo ascoltando questa sera. Sono le parole del Salmo che proclama la beatitudine di chi attinge forza da Dio. Dice il Salmo: beato chi trova in te, o Dio, la sua forza e decide nel suo cuore il grande viaggio. La vita in effetti è un grande viaggio, un viaggio nei sogni per il futuro, ma anche un viaggio nel passato. Senza la memoria non siamo più capaci di storia, che la nostra società vive davvero questa amnesia, c'è questa incapacità di mantenere viva il fuoco della memoria, questa sclerosi, questo Alzheimer che appunto non ricorda più il passato. E allora la memoria è necessaria per tutte le operazioni che noi facciamo, per tutti i nostri ragionamenti. La memoria non è un ritorno noioso a chi non sa cambiare le cose, e neppure la memoria è una nostalgia di ciò che non può tornare. Davide Turoldo, il padre Davide, scriveva che, aperte le virgolette, la memoria è una distesa di campi assopiti, cioè dormienti. Immaginiamo una notte in campagna, nell'attesa che possono riprendere a camminare appena il sole della vita riscalda le radici e muove la linfa per dei frutti. La noria quindi è davvero questo sacrato dell'interiorità, è la porta del nostro mondo interiore. È stato scritto che la memoria è la porta che introduce in quel paesaggio interiore che ha preso forma nel corso della nostra esistenza. Allora, nella memoria, come nel tracciato di un elettrocardiogramma, sono registrate le tracce degli incontri, delle esperienze, degli amori, dei dissapori, degli abbracci, dei rifiuti, così anche la nostra memoria sono registrate le lacrime, i sorrisi, il buio, la luce, la desolazione, l'allegrezza, lo splendore e anche la fanghiglia che hanno inzaccherato le nostre esistenze. Tutto il passato ha lasciato un segno dentro di noi, è il sigillo della nostra unica, singolare e personale esperienza. Ognuno di noi ha una memoria sua e di nessun altro. La nostra memoria, infatti, è l'identikit del nostro vissuto. È quindi un dovere riconoscere la nostra memoria, perché noi siamo la nostra memoria. Sia nella religione ebraica come nella nostra cristiana, il far memoria, cioè il memoriale, non è solo un avvenimento importante che va ricordato, ma per noi è un avvenimento fondamentale nella nostra vita che è reso presente e i suoi frutti sono resi disponibili ai partecipanti del rito ora. Quindi ogni volta che noi celebriamo per esempio l'Eucaristia, il memoriale per eccellenza che è la Messa, è Cristo che si fa nostro contemporaneo. Il memoriale che noi celebriamo appunto è un celebrare insieme a Gesù, non una rievocazione di un fatto del passato, ma un fatto presente, cioè il passaggio di questa realtà dal passato, il passato che si fa presente, e questo passato che si fa presente si proietta nel futuro, e quindi davvero questa sintesi vitale. E nel mondo ebraico, il memoriale per eccellenza è la Pasqua, cioè il passaggio dalla schiavitù egiziana alla terra promessa. Questo è il fondamento della festa ebraica, e tutto si dipana da quel ricordo come esperienza viva. E nel rituale della Pasqua ebraica, forse l'abbiamo sentito altre volte, ecco, c'è il ragazzo, il bambino di casa che a un certo punto, c'è un momento della cena, chiede: papà, perché facciamo questo? E il papà spiega il perché. Perché questa cena ricorda la cena che il popolo ebraico nella scrittura dell'Egitto ha fatto, ha consumato con i fianchi cinti, con appunto i sandali ai piedi, per poter incominciare a camminare. E l'esperienza è un'esperienza viva. Anche Papa Francesco, nella sua Laudato Si, scrive che ognuno di noi conserva nella memoria i luoghi il cui ricordo gli fanno molto bene. Pensiamo alla nostra infanzia, ai nostri momenti della scuola, pensiamo alle esperienze di lavoro, pensiamo alle nostre compagnie, alla nostra giovinezza. Davvero questa memoria che si nutre e quindi di desiderio e porta dentro un'impronta di amore, è la memoria di gesti che salvano appunto dall'indifferenza, perché ricordare vuol dire essere sensibili, attenti a quello che è avvenuto, e quindi questa indifferenza che potrebbe alle volte imperversare dentro la nostra vita non ha bisogno di memoria, perché agisce nel presente indipendentemente da tutto. Allora, ciò che abbiamo conosciuto, non è anche per un solo attimo, diventa per noi questa capacità di sentire, questa umanità dentro di noi che diventa quindi la radice, che trasmette appunto linfa e ci fa in modo che la nostra memoria diventi un atto di responsabilità nel presente. Noi siamo la memoria che abbiamo dentro all'anima e abbiamo anche la responsabilità di vivere nel tempo presente di questa memoria gioiosa per le cose belle che danno entusiasmo al nostro vivere e anche per le cose, per le memorie tristi, difficili, che diventano appunto luoghi, percorsi da evitare per costruire in pienezza la nostra vita. Diceva García Márquez, questo letterato sudamericano: ricordare è facile per chi ha la memoria, dimenticare è difficile per chi ha un cuore. Ricordare è facile per chi ha la memoria, perché è il nostro piedestallo su cui appunto c'è la nostra vita, e dimenticare è difficile per chi ha un cuore, cioè chi ha sensibilità e non può dimenticare, perché davvero le sue radici, la sua anima, sono dentro questa realtà che il suo cuore porta. Era impressionante vedere l'immagine di Papa Francesco venerdì scorso, quando si è fermato in preghiera da solo, seduto su una sedia davanti alle camere a gas nel campo di sterminio ad Auschwitz. Era un silenzio carico di memoria, carico di barbarie, carico di crudeltà, carico di indifferenza, carico di una ferocia di belve nei confronti della nostra povera umanità. Allora, solo una società capace di memoria può progettare cose giuste ed essere giusta. La memoria non è dunque la facoltà del rimpianto, ma la radice di un futuro che chiede perdono per gli errori e riconosce gli antichi legami che furono una fonte di vita. Ricordare allora è un tesoro dell'anima, qualcosa che la morte non può vincere, perché, come scriveva Dostoevskij, no, meglio, Tolstoi, moriamo solo se non riusciamo a mettere radici negli altri, e senza memoria non c'è futuro per nessuno, perché fare memoria e far nuove tutte le cose sono memoria e futuro, si mettono insieme per danzare, sono due passi di danza che si trovano appunto a danzare questa realtà della vita. La vigilia del viaggio di Papa Francesco, che verrà domani ad Assisi, la città della pace, ecco, desideriamo davvero anticipare questo momento bello, sublime, di una memoria grande, quale appunto la figura di San Francesco e la sua spiritualità, con il canto che ora Alessandro ci metterà in onda, dolce sentire che dentro al nostro cuore sta nascendo amore.
Parte di una immensa generosa risplende intorno a me. Dono di lui, del suo immenso amore, ci ha dato il cielo e le chiare stelle. Fratello sole e sorella luna, la madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature. Dono di lui, del suo immenso amor, beato chi lo serve in umiltà.
Ed ora chiediamo un supplemento di luce perché possiamo camminare dentro a questa realtà di cui molte persone stanno godendo in questi giorni di vacanza. Luce, fiori, stelle, donaci, o Dio, di cercarti come Dio, creatore. Ispiraci nel cuore le parole che ha ispirato all'apostolo Tommaso, che davanti al tuo figlio risuscitato ha esclamato: mio Signore e mio Dio. Mettici nel cuore la parola mio per indicare che tutto è mio nella vita e che deve essere sviluppato. O Gesù, che sulla croce hai gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Donaci di ricercarti sempre, anche quando ci sentiamo abbandonati. Donaci di ricercarti in tutti i giorni, sin dal mattino, appena i nostri occhi si aprono alla luce. Fa che la nostra ricerca sia perseverante e mai affaticata, o stanca, o annoiata, uffa, uffa, uffa. Padre, infondi in noi il tuo Spirito Santo perché ci faccia ricercare il tuo volto. Ti ricomandiamo davvero per l'intercessione del tuo figlio Gesù, il nostro Signore, di cui cerchiamo il volto. Ti ricomandiamo per l'intercessione di Maria, la mamma di Gesù, la Vergine Maria, la sposa di Giuseppe, che ha compreso che cosa significa il Messia per tutti i popoli della terra, il Messia di un popolo è colui che porta questa salvezza. Allora donaci di capire ciò che è il Cristo per l'umanità intera, attraverso la riflessione anche della figura di San Giuseppe, il tuo servo, il papà terreno del tuo figlio Gesù. Amen. E allora proseguiamo questo momento di immersione in questa spiritualità e desideriamo metterci in viaggio con la Santa Famiglia di Nazareth verso un territorio straniero, rifugio da un pericolo e da una minaccia. Giuseppe è chiamato nella sua giovane paternità, appena è nato Gesù, a Betlemme, è chiamato a tracciare le coordinate di una storia che si fa memoriale, memoria viva di un'avventura di un popolo. e l'Evangelista Matteo, ecco, ci racconta questo avvenimento quando appunto parla e dice nel suo Evangelo: Gesù nacque a Betlemme di Giuda al tempo di re Erode. Alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. A udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti, gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo dove doveva nascere il Messia e gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: tu Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda, da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati certamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: andate e informatevi accuratamente del bambino e quando l'avete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udite le parole del re, essi partirono ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella essi provarono una grande gioia, grandissima gioia, ed entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono e poi aprirono lo scrigno e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. E avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Ecco allora che incomincia questa avventura di Giuseppe che deve camminare. E si erano appena partiti, appunto quando in sogno a Giuseppe e l'angelo gli disse, era appena partiti i magi, dice l'angelo: alzati, con te prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe destato si prese con sé il bambino e sua madre la notte e fuggì in Egitto, dove rimase sino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Erode, accortosi che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai 2 anni in giù, corrispondente al tempo in cui era stato informato dai magi. Allora si adempì quello che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto ed un lamento grande, Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. La famiglia di Gesù inizia così il suo pellegrinaggio come esuli, come profughi in fuga dalla violenza, e si avventura in terre sconosciute. La loro stella li porta verso Occidente, verso l'Egitto, dove aveva abitato un antico figlio del popolo ebraico, un figlio di Giacobbe, Giuseppe, anche lui esule, venduto come schiavo ad una carrana di mercanti. E poi continua ancora l'Evangelo di Matteo: morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, dove sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. Ed egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre e entrò nella casa nel paese di Israele. E avendo però saputo che era re della Giudea Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. E avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e appena giunto andò ad abitare in una cittadina chiamata Nazareth, perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti, sarà chiamato Nazareo. L'avventura di Giuseppe che appunto cammina, si alza di notte e pensate, non c'erano le luci come abbiamo noi ora, e quindi avventurarsi dentro queste steppe in solitudine di notte, camminando col buio, cercando di orientarsi con la luna, con le stelle e andare verso appunto l'Egitto. E Ermanno Olmi ha fatto un film a trentina d'anni fa dal titolo Cammina, cammina, e si parla appunto, si narra dei re magi che sono alla ricerca di Gesù e che poi partono, vanno verso i loro paesi. La fede, ha detto il Papa anche ai giovani, non è un divano su cui riposarsi, ma è una strada da percorrere alla scoperta di qualcosa che soddisfi il nostro cuore inquieto. Dopo che i magi si erano inginocchiati davanti a Gesù bambino, hanno lasciato i loro doni e sono partiti lasciando parecchia roba. E in quel film di Ermanno Olmi si racconta che appena i magi si misero in viaggio per andare ai loro paesi, avevano, per evitare che appunto Erode potesse trovare appunto la strada per arrivare lì dove erano stati, avevano appunto cancellato le tracce della loro presenza nel territorio di Betlemme. Il non ritorno dei magi da Erode ha impaurito i vertici del potere civile, il silenzio senza una risposta che i magi avevano promesso ad Erode ha scatenato la gelosia e l'annuncio di pace dal cielo che si è la notte del Natale è sceso per annunciare pace agli uomini di buona volontà, si è trasformato in una carneficina innocente, in un mare di lacrime, di mamme rese orfane dalla loro maternità. Ora un momento di musica, accompagniamo questi passi di Gesù, Giuseppe e Maria verso la terra d'Egitto, attraversando il deserto che separa appunto la Palestina dall'Egitto.
Thank you.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ci guida nella conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera. Apriamo anche le nostre linee telefoniche. Se volete porre delle domande, il numero della diretta è 031 64 60 00. Accogliamo anche i vostri sms al 331 79 14 523 o una mail all'indirizzo diretta @radiomater.org.
Con Giuseppe verso questo deserto dove Dio parla, Shema Israele, cioè ascolta Israele, o Dio nostro Padre, tu hai compreso il cuore di Giuseppe titubante nel momento in cui l'hai annunciato di partire, donaci di comprendere questo cuore di uomo per comprendere anche il nostro cuore e il cuore del figlio tuo Gesù. Vergine Maria, figlia di Sion, tu che hai generato il Salvatore Gesù, donaci di comprendere il suo cuore per poter comprendere il nostro cuore e il cuore delle persone che amiamo, delle persone che sono state affidate alle nostre cure, i ragazzi, i figli, i nipoti, soprattutto il cuore di chi soffre, di chi vive senza speranza. Donaci il senso del tempo, del passato, del presente, dell'avvenire. Insegnaci la conoscenza del disonore della nostra vita per aprirci alla dimensione del tempo di Dio, tempo della misericordia e dell'amore. Te lo chiediamo con tanta fiducia, per intenzione appunto anche di Giuseppe e di Maria, che hanno incominciato questo viaggio per segnare le coordinate di un cammino che il popolo ebraico aveva fatto allora e che Gesù, appunto, ripercorrendo quel percorso, porterà a pienezza, arrivando appunto alla terra promessa, quando offrirà la sua vita appunto a Gerusalemme. Nel deserto Dio incontra il suo popolo e il popolo di Israele impara ad incontrare il suo Dio. L'avventura di Dio, fattosi uomo in Gesù, con il disagio, l'esperienza del deserto, la ripeterà anche Gesù da grande prima di iniziare la sua vita pubblica. Per 40 giorni starà nel deserto ad essere tentato, nella solitudine. L'Antico Testamento sappiamo che è dominato dall'esperienza del deserto. Dopo i primi capitoli della Genesi che narrano della creazione, e sono soltanto 3 capitoli per narrare della creazione del cielo e della terra, dell'acqua, delle piante e anche dell'uomo, poi ci sono 47 capitoli del libro della Genesi che riguardano appunto la formazione del popolo di Israele. È stato questa formazione un cammino di secoli per arrivare alla terra promessa con la coscienza di essere un popolo eletto da Dio, per essere quindi collaboratore terreno di una storia che si fa salvezza, che si fa gioia, che si fa speranza, che si fa senso. Dio creatore ha voluto che il suo figlio Gesù imparasse a percorrere i sentieri del deserto che il suo popolo aveva percorso per arrivare a cantare l'alleluia della libertà. quando è uscito dalla schiavitù dell'Egitto per andare verso questa libertà. L'esperienza del deserto è certamente affascinante, ma anche impressionante. Lo scrittore Dino Buzzati, in un suo racconto intitolato L'umiltà, scriveva, aperte le virgolette, «Meravigliosa è la forza dei deserti d'Oriente, fatti di pietre, di sabbia e di sole, dove anche l'uomo, il più gretto, il più indifferente, il più chiuso, capisce la propria pochezza di fronte alla vastità del creato e agli abissi dell'eternità. Il deserto è il luogo delle solitudini in cui noi riusciamo a scoprire noi stessi, la nostra povertà di fronte al silenzio delle cose, all'immensità degli spazi. Il deserto ti spinge nell'intimo della tua coscienza, della tua povertà e anche della tua fragilità, ti spinge nel limite, al confine, dove tu ti accorgi che sei solo, non c'è nessun altro. E in questa solitudine avverti la presenza dell'infinito, la presenza del divino. Dio ha scelto il deserto per forgiare la coscienza, l'anima e la solidarietà, la comunione del suo popolo. Nei 40 anni del deserto ci fu un grande lavoro, sia da parte di Dio come anche del suo popolo, che era in formazione. E da quell'esperienza del deserto il numero 40, i 40 anni, diventa il numero simbolico di una consapevolezza fondamentale nel rapporto con Dio. Cioè Dio respira con il suo popolo e il popolo impara a respirare con il fiato di Dio. Devono crescere insieme. Dio che si fa popolo perché il popolo possa diventare e partecipare al sogno della creazione di Dio. Mosè ora diventa in questa circostanza il direttore d'orchestra in questa sinfonia di comunione, di fedeltà, ma anche Mosè diventa l'arbitro dei tradimenti del suo popolo e testimoni di un amore assoluto, quello di Dio, ma anche della infedeltà serpeggianti, latenti, palesi, che si presentano come contestazione nei confronti di Dio. Il cuore indurito del popolo che è cantato del Salmo 94, quando appunto a Meriba, la qualità, o come nel giorno del deserto, appunto ci sono questi episodi in cui contestano Mosè, il popolo ebraico contesta Mosè e quindi in certo qual modo maledicono Dio che li ha condotti fuori da una schiavitù, ma dove almeno mangiavano, dove erano sicuri, erano tranquilli e li ha portati nella desolazione del deserto, senza acqua, senza cibo, senza nulla. E il Salmo di questa del 94, appunto, la liturgia l'ha usato, lo usa anche oggi per aprire sempre la preghiera corale, cioè in cui c'è questa esperienza di un Dio che si fa pastore del suo popolo e di un gregge che non sempre riesce a stare coagulato intorno al suo pastore. E anche il Cantico dei Cantici canta quest'amore di due innamorati che hanno come scenario il deserto. Si cercano dentro queste steppe immense, l'innamorato che cerca l'innamorata e l'innamorata che cerca il suo innamorato, e guardano dalle fessure della tenda per scorgere all'orizzonte questa presenza del suo amore. Davvero il fascino del deserto e anche il grembo della formazione del popolo ebraico. E nel deserto Dio ha fissato il suo appuntamento con l'umanità, ma anche con ogni persona umana. Ha scritto uno scrittore antico d'origine che, tra virgolette, nei deserti l'aria è più pura, il cielo è più accessibile e Dio è più vicino. In realtà la trasparenza dell'aria e la ricchezza del cielo stellato sono tra le cose più affascinanti e caratteristiche del deserto. Davvero, come dicevo poc'anzi, nel deserto l'uomo sente la prossimità di Dio e comunica con il suo creatore. Vicino, Dio vicino e inaccessibile. Dio lo si incontra, come ha fatto Mosè, a piedi scalzi, senza sandali, sul Monte Sinai. Levati i calzari, perché non si può entrare a contatto con Dio con tutti i nostri presupposti, con tutti i nostri pregiudizi, con tutto quello che abbiamo dentro il cuore. Dobbiamo andare davanti a Dio spogli di tutto quello che siamo per farci riempire di questa presenza appunto di Dio. E qualche volta noi siamo tentati di violare i confini che Dio ha fatto, vorremmo entrare con le scarpe, gli scarponi dentro a questo territorio in cui abita Dio, ma l'uomo invece è un amore gratuito di Dio, è un dono che Dio fa, e quindi tutto è dono, tutto è grazia, e nessuno può essere chiamato a vivere questa esperienza come un padrone, ma come un servo chiamato ad essere amico. E noi, soprattutto nel battesimo, abbiamo ottenuto questa realtà, questo dono, di cui dobbiamo prendere sempre più coscienza, di essere stati chiamati a far parte della stessa famiglia di Dio, non per diritto, ma per un dono gratuito. L'uomo redento, cioè, è messo al suo posto e vengono tratteggiate le sue qualità, la sua vocazione, nell'essere partecipe della vita stessa di Dio, ma quando la presunzione dell'uomo diventa grande, allora ecco che si fa peccato. La presunzione di mescolare il Dio e l'umano. Il peccato è voler fare irruzione, compiere un ingresso spavaldo da padrone dentro la vita del Signore. Non si può essere in comune tra Dio e l'uomo se non quando l'uomo è veramente solamente uomo, e dove Dio è riconosciuto come Dio. Comunione con Dio è nella Bibbia esattamente il contrario di ogni confusione di ruoli. E c'è la tentazione qualche volta di confondere i ruoli, di diventare noi padroncini della nostra realtà umana. Però vogliamo davvero invocare l'aiuto da parte di Dio, che noi siamo frutto di grazia, frutto della misericordia del Padre che scende sopra la nostra vita e ci coinvolge, ci aiuta, e viviamo come la pianta vive dell'apporto del sole, che appunto riscalda le radici e fa in modo che le cose possano crescere. Anche noi siamo questa realtà, che come una pianta che ha bisogno costantemente del sole per continuare a vivere. Allora aiutaci, oh Dio, a capire ciò che tu sei per noi tuo popolo, quello che sei e vuoi essere per tutto il popolo messianico, per la Chiesa, che è lo stesso delle tue promesse a te donato nella croce e nella resurrezione. Maria, la figlia di Davide, la figlia di Sion, Giuseppe, discendenti di Davide, fate che possiamo entrare in questa prospettiva per integrare nella nostra fede l'intera storia di salvezza contenuta nella Bibbia. Donaci di comprendere che l'Antico Testamento non è un libro facoltativo e preliminare, bensì è parte della nostra educazione, è contemplare la pienezza rivelata in Cristo Gesù, che è stato davvero il vertice di un lungo cammino durato secoli, in cui Dio ha tentato di educare il suo popolo, e soprattutto questo Dio si è rivelato un Dio di misericordia, che non ha mai condannato il suo popolo alla sofferenza, ma l'ha fatto passare qualche volta alla sofferenza per liberarlo e far esplodere tutte le sue qualità. E la misericordia di Dio davvero è questo farmaco, questa medicina che fa scaturire dalla potenzialità della nostra vita, che è esclusivamente umana, quelle qualità divine che ognuno di noi porta dentro. Allora dobbiamo essere accompagnati in questo momento di silenzio e anche di ripensamento di questa realtà divina che si è fatta dentro di noi con il canto della misericordia dell'anno giubilare.
Ricordiamo che abbiamo ancora qualche istante per i vostri interventi telefonici, il numero è 031 64 6000.
Abbiamo camminato in questo deserto, l'esperienza del deserto. Il deserto è davvero un luogo privilegiato, è un andare nel deserto non è soltanto un senso geografico, evidentemente è una condizione necessaria, ma certamente è un'esperienza utile per capire e per vivere questa esperienza di amore nei confronti di Dio, di Gesù. È un momento fondamentale della storia sacra, ma anche della storia personale di ciascuno di noi. Diceva Madre Teresa che fra un mese, proprio il 4 di settembre, sarà proclamata santa, che occorre avere un grande quoziente di umiltà. E diceva che il frutto del silenzio, e quindi il deserto richiama al silenzio delle cose è la preghiera. Il frutto della preghiera è la fede viva. Il frutto della fede viva è l'amore. E il frutto dell'amore è il servizio ai fratelli e sorelle che sono in difficoltà. E direi che la vita dei santi davvero è stata costantemente segnata da questa esperienza. Sono dei grandi viaggiatori, viaggiatori nel fare il bene, pensiamo ai missionari, viaggiatori negli accampamenti dei poveri, pensiamo ai servi dei poveri, viaggiatori anche per i monaci e le monache di clausura, perché davvero il vento dello spirito passa attraverso le loro pareti e quindi prende il gemito delle sofferenze dell'umanità e fanno diventare, impregnano la preghiera di questi monaci, queste monache, l'impegno delle sofferenze, delle lacrime del mondo e le fanno salire verso Dio perché davvero possono trovare serenità, gioia, fiducia e coraggio di sperare e di vivere.
Ecco, Padre Mario, in conclusione accogliamo brevemente una telefonata, abbiamo in linea Stefano, prego.
Sì. Pronto? Stefano, veloce, buonasera, grazie, buonasera, dimmi.
No, volevo solo fare una domanda relativa al deserto, quali sono anche gli altri riferimenti biblici relativi al deserto? Lei ha citato, insomma, Mosè, ha citato, insomma, la prima sacrestamento, volevo sapere se c'erano, insomma, se nella Bibbia altri riferimenti biblici relativi al deserto.
Non sento bene e quindi non ho capito bene la domanda. Chiedi
sul deserto, quali erano. Pronto?
Non sento.
Ecco, purtroppo Padre Mario è caduta la linea, se riusciamo a recuperarla gliela ripasso subito.
Chiudiamo davvero con questa esperienza del deserto, che abbiamo percorso con entusiasmo, con serenità, in questo mese di agosto, dove appunto questa esperienza di camminatori, chi sulla via di Santiago, chi appunto anche nel deserto del Sinai, o della Terra Santa, che hanno camminato a ricerca del volto di Dio, o Signore Gesù, nostro Re, noi siamo un po' come i discepoli di Emmaus, che cerchiamo di capire ciò che tu vai spiegando nelle scritture. Davvero aiutaci, fa che i testi sacri diventino una profezia per ciascuno di noi, innamoraci di questa realtà, di questa tua parola che appunto ci conduce nel ricordo di questa esperienza, nei luoghi che tu hai visitato e dove hai fecondato con la tua presenza questa realtà di una presenza di amore. E allora davvero che perché questo mese di agosto, mese di tempo di riposo, di relax, di tempo utile anche per pregare, possa essere un'esperienza viva per sentire cantare dentro di noi questa voce, la voce di Dio che ci indica il cammino che dobbiamo percorrere per essere nella gioia, facendo parte di questo coro di lode che sale verso Dio e su tutti coloro che hanno ascoltato queste riflessioni sulle vostre famiglie, su chi è in difficoltà, soprattutto sugli ammalati, sui bambini, scenda per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, la benedizione di Dio Onnipotente del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A tutti l'augurio di un buon Ferragosto. Dio ci benedica a tutti davvero. Amen.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ha guidato la conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. E ricordiamo il prossimo appuntamento che sarà mercoledì 7 settembre, sempre alle ore 19.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Siano lodati Gesù e Maria. Stiamo per vivere questo incontro di preghiera con il Santo Rosario in famiglia. Ricordiamo che il numero di telefono per intervenire nella preghiera è 031 646 000 e vi ricordiamo di spegnere la radio quando intervenite.